Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Le cose dell'amore, opere quintisemo. È un saggio filosofico di Umberto Galimberti, dedicato a uno dei sentimenti più elusivi e fraintesi della modernità. Il libro non cerca di offrire una definizione unica e conclusiva dell'amore, ma ne analizza le forme, le ambiguità e i legami con desiderio. Seduzione, tradimento, identità e separazione. Galimberti si muove dentro una prospettiva critica e antropologica, osservando come l'amore venga spesso confuso con idealizzazione, possesso o bisogno, e come invece si apra a una dimensione di trascendenza che mette in crisi l'io. L'opera appartiene alla saggistica filosofica e si rivolge a chi vuole riflettere sul significato dell'amare nel contesto contemporaneo, segnato dalla tecnica, dal corpo come oggetto di scambio e dalla fragilità dei legami affettivi. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'amore come esperienza polisemica e non riducibile a una definizione unica. Il nucleo del libro è il rifiuto di una formula definitiva che chiuda il senso dell'amore. Galimberti insiste sul fatto che amore non coincide con una sola emozione, né con un semplice rapporto tra due soggetti, è un insieme di figure, tensioni e attraversamenti che cambiano a seconda del contesto e della postura interiore di chi ama. Per questo il volume preferisce un approccio che accosta amore e altri termini invece di trasformarlo in un concetto rigido. La conseguenza è importante parlare d'amore richiede di distinguere ciò che gli somiglia da ciò che lo falsifica, come possesso, dipendenza, idealizzazione o abitudine. Questa scelta metodologica rende il libro più filosofico che prescrittivo. Non propone regole per amare bene, ma mostra quanto sia pericoloso semplificare un'esperienza che coinvolge corpo, desiderio, immaginazione e identità. Il lettore viene così spinto a interrogare il lessico comune dell'amore e a diffidare delle sue scorciatoie concettuali. Secondo, idealizzazione. Disincanto e trasformazione della passione in affetto. Uno dei passaggi più rilevanti del saggio riguarda la nascita dell'innamoramento come effetto dell'idealizzazione. L'altro viene investito da un incanto della fantasia che lo rende diverso da ciò che è nella realtà quotidiana. In questa fase iniziale, il desiderio si alimenta di distanza, attesa e proiezione, e l'amato appare come figura quasi necessaria alla costruzione del sentimento. Galimberti però mostra che il tempo tende a rompere l'incantesimo, quando la realtà prende il posto dell'immagine ideale. L'amore può convertirsi in affetto senza passione, oppure in disillusione amara. Questa dinamica non è presentata come un incidente marginale, ma come una struttura tipica dell'esperienza amorosa. Il libro mette così in evidenza la fragilità del sentimento quando esso si fonda più sulla fantasia che sulla conoscenza dell'altro. Ne deriva una lettura lucida e spesso severa amare, significa anche confrontarsi con la fine dell'illusione, con la distanza tra ciò che si desidera e ciò che effettivamente esiste. Terzo, seduzione, pudore e corpo, il desiderio dentro l'età della tecnica. Il saggio dedica molta attenzione al corpo e alle forme contemporanee del desiderio, collocandoli sullo sfondo della società tecnica e del mercato. La seduzione viene descritta come un gioco di veli, quindi come una pratica che non espone subito tutto, ma lascia spazio a distanza, attesa e interpretazione. In questa prospettiva, il pudore non è semplice repressione morale, bensì una difesa dell'individualità, protegge la persona dall'essere consumata come oggetto disponibile. Galimberti osserva anche che la sessualità non è riducibile a soddisfazione meccanica, perché tocca il confine instabile dell'io e può diventare crisi, apertura o smarrimento. Il richiamo al mercato del corpo segnala poi un aspetto decisivo in una cultura dominata dalla tecnica. Il corpo rischia di essere trattato come bene scambiabile, perdendo la sua densità simbolica ed emotiva. Il libro si distingue proprio perché legge Eros e corporeità non come temi privati, ma come fenomeni che rivelano il modo in cui una società pensa il desiderio, il possesso e la relazione. Quarto, tradimento. Odio e coscienza quando il legame amoroso si spezza. Un altro asse centrale dell'opera è il tradimento, che Galimberti non tratta soltanto come infedeltà sentimentale, ma come evento rivelatore. Il tradimento mostra infatti la fragilità della fiducia e fa emergere aspetti nascosti della coscienza, obbligando il soggetto a riconsiderare il proprio rapporto con l'altro e con se stesso. Per questo il libro collega il tradimento a reazioni tipiche come vendetta, negazione, cinismo, paranoia e auto-betrayal, mostrando che la frattura non si limita alla coppia, ma coinvolge l'intero equilibrio psichico. Accanto a questo, compare l'odio come presenza ambivalente, non un puro contrario dell'amore, ma spesso una sua ombra interna, che emerge quando l'altro minaccia l'immagine che abbiamo costruito. Questa analisi è significativa perché evita la visione idealizzata del sentimento amoroso e ne mette in luce il lato conflittuale. Amare significa esporsi alla possibilità della ferita, e la perdita del legame può trasformarsi in presa di coscienza dolorosa ma necessaria. Il libro mostra così che l'amore non è un territorio pacificato, bensì un luogo in cui si manifesta la verità del rapporto con l'altro. Infine, immedesimazione e perdita dell'identità amare come rischio di annullamento. Nel capitolo dedicato all'immedesimazione, Galimberti affronta un problema decisivo: l'amore può facilmente degenerare in fusione, assimilazione o possesso. Se l'io si aliena nell'altro per amore di sé, il risultato può essere la perdita della propria identità, oppure il tentativo di impossessarsi della persona amata, sottraendola al mondo. Questa riflessione è una delle più originali del libro, perché mette in crisi l'idea romantica di amore come completamento armonico. L'autore mostra invece che il desiderio di unità può nascondere una dinamica di dominio o di dissoluzione del sé. Amare davvero implica dunque distinguere la relazione dalla cancellazione dei confini personali. In questa luce, la solitudine non è un difetto da eliminare, ma una condizione che permette di non confondere l'incontro con la dipendenza. Il volume invita a ripensare il legame amoroso come rapporto tra alterità, non come annessione. È qui che il suo pensiero diventa più radicale. L'amore autentico non si misura sulla fusione, ma sulla capacità di lasciare spazio all'altro, senza smarrire se stessi. In conclusione, Le cose dell'amore è adatto soprattutto a lettori interessati alla filosofia, alla psicologia del profondo e alla riflessione critica sui legami affettivi. Non è un manuale di comportamento, né un testo che promette risposte facili. Il suo valore sta proprio nel costringere a guardare l'amore senza idealizzazioni, mostrando quanto esso sia intrecciato con desiderio, immaginazione, perdita, corpo e conflitto. Rispetto ad altri saggi sul sentimento amoroso, il libro si distingue per il taglio concettuale e per la capacità di collegare l'esperienza privata a trasformazioni più ampie della cultura contemporanea, in particolare il peso della tecnica, del mercato del corpo e della fragilità identitaria. Chi lo legge ne ricava soprattutto un guadagno intellettuale, una maggiore precisione nel distinguere amore, passione, possesso e dipendenza, oltre a una visione più sobria e adulta delle relazioni. È un testo impegnativo, ma proprio per questo utile a chi cerca un'analisi non consolatoria e vuole comprendere perché l'amore resti una delle esperienze più decisive e tempo stesso più difficili da nominare. Se vuoi supportare Umberto Galimberti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!